Siamo in fabbrica in Pedavena per i 10 anni di 5 pane e 2 pesci, un podcast live insieme a, io non so più quanti siamo, se 5 o 600 persone, 700 persone, non so quanti siamo, e insieme a Reale che, ecco, ci accompagnano in questa avventura di questo pomeriggio. Grazie veramente di cuore a tutte le persone che sono qui insieme a noi. È bellissimo vedere i vostri volti e stare qua e ascoltare, insomma, anche le vostre domande. Vogliamo, adesso ne facciamo altre di session, domande e risposte. Adesso una... Vai.
Allora, adesso parliamo di un argomento finalmente per gli sposi. Finalmente, ecco. Giusto, anche Laura e Giulio adesso sono sposi, quindi loro battono le mani.
Posso fare un passo indietro?
Breve.
Brevissimo. Noi le esperienze per gli sposi non le facciamo mai. Infatti la nostra frustrazione più grande è quando ci vedono, ci incontrano le diocesi o ci incontrano i sacerdoti. Ah sì, voi bravi che lavorate con gli sposi. Ma de che? Cioè, proprio zero proprio. E soltanto perché siamo sposi, allora lavoriamo con gli sposi. Noi siamo sempre dedicati ai giovani perché è quello che abbiamo ricevuto noi. Noi abbiamo sempre ricevuto questo tipo di lavoro e questa esperienza e questo abbiamo ridato. Ma l'anno dopo Loret Labora, che è successo il panico, la baita, casini, non potevamo più fare esperienze là, un casino, ci siamo presi un anno di pausa e abbiamo detto, visto che abbiamo tempo, a sto punto possiamo fare una cosa per sti sposi.
Così... Però aspetta, abbiamo reso la cosa più difficile possibile, infatti, così non ci veniva nessuno.
Infatti abbiamo detto, ma però...
Tre volte consecutive.
Nicola, voglio l'asterisco qua, la lode. Abbiamo detto, però deve essere una cosa, non deve essere un... Cioè non è una coccola per gli sposi, ma deve essere uno strumento di crescita importante. E abbiamo messo alcuni paletti. E i paletti erano questi. Tu puoi partecipare se hai... più di 3 anni, meno di 10 anni di matrimonio, cioè tra i 3 e i 10 anni di matrimonio, se hai questa domanda, cioè qual è la missione del mio matrimonio? Dura 8 giorni, devi venire senza figli. Impossibile, quindi, cioè praticamente chiedere una cosa del genere a una coppia di sposi è impossibile. E io veramente ho detto questa cosa e ho detto, ah vabbè, ho capito, fa cosa vi spettavo fa, ho capito, vabbè, dai. Allora, non la vuoi fare, dici che la vuoi fare, va bene. E invece
ogni telefonata che ho fatto di quelli iscritti era sì, vabbè, non ti preoccupare, noi abbiamo già preso le ferie. Ma tutte e due avete preso le ferie e i figli? No, ne abbiamo già sistemati. Ma è il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto. A un certo punto dico, ma com'è possibile? Cioè, no, perché con la paura che poi dopo tu ci chiamavi e noi non avevamo le ferie, dopo passavi alla telefonata successiva, noi abbiamo già fatto. Quindi tutti così. Allora, perché ci siamo occupati di sposi e vogliamo continuare a farlo? Perché il nostro progetto è sulla vocazione e quindi non è che dopo c'è un passaggio grande che è quello di capire la tua chiamata, cioè il tuo posto nel mondo, dove tu porti pienamente vita, cioè per cosa ci stai qua, qual è il motivo per cui sei sul pianeta, dove è il posto dove tu sei pienamente felice, che si chiama vocazione, tutte queste cose che ho detto, ma c'è uno step grande che è capire in quale modalità, cioè se mi sposo, mi consacro, come divento maturo, come mi offro, come mi do in pasto agli altri, come do me stesso da mangiare. Ma poi dopo, all'interno di questo, ci sta ancora un altro grande step di discernimento da capire. Vi faccio un esempio facile così lo capite tutti. Cioè io sento che sono chiamata a consacrarmi, ma dopo devo capire se sono un sacerdote di parrocchia, un frate semplice, un missionario o non lo so, il padre chiamato a fare il padre spirituale, eccetera. Per gli sposi invece è esattamente lo stesso, perché tu ti sei sposato, ma adesso come spendere il tuo matrimonio? Cioè Alessandro e Francesca hanno capito che la missione del loro matrimonio è portare Gesù Cristo attraverso la musica, perché è quello che sanno fare, quindi questo è il canale in cui loro portano il Signore e sono a servizio.
Fateglielo fare, se no sennò fa solo quello.
Così.
Noi abbiamo capito che quello che c'è.
Ma mia moglie, no? Per esempio.
Fa finta di... Si dilegua. Ha paura delle domande.
Stiamo aspettando Francesca De Reale che raggiunga il palco, grazie.
Dai Franci, vieni che questo è un argomento da sposati. Noi abbiamo capito... dopo un travaglio lungo tanti anni, che la missione del nostro matrimonio è stare a servizio dei ragazzi. Quando la gente se la tira perché c'è un seguito, oppure non lo so, va in una chiesa e si riempie di gente e c'è gente cattolica che se la tira tanto, io mi rendo conto che non è un servizio, che non lavano i piedi ai ragazzi, cioè quello che fanno, non stanno spalando, si può dire, avete capito? Perché mettersi a servizio vuol dire mettersi a servizio, non vuol dire mettersi in alto e fare i fighetti, ok? Quindi per capire dove tu devi spalare ci vuole un po' di tempo, cioè qual è la missione del tuo matrimonio? Non ne parla nessuno, tranne Nicoletta Musso e Davide. Applauso.
Li abbiamo qui sul podcast.
Cioè voi non sapete, allora io lo dico, lo ridico, io da grande voglio essere Nicoletta Musso. Io glielo dico sempre, proprio è il mio mito, perché...
No, come almeno.
Perché non pensare alle stupidaggini, ma non pensare di avere capito tutto, ma continuare a camminare e stare in discernimento portando frutto dove stai. Ok, adesso lascio la parola a loro, che è importante che parlino loro. Allora, noi li abbiamo chiamati innanzitutto in soccorso di tante nostri guai personali. Nicoletta proprio è la nostra raccoglitrice di guai, che se voi sapeste tutta la roba che combiniamo. Quelle e che lei sa.
Quelle che le orecchie di Nicoletta sanno.
Quello che Nicoletta sa, insomma, sono sicura ci stimereste molto di meno. Ma andiamo avanti. Il fatto è che la loro coppia, cioè non bisogna fare per loro, il loro servizio del loro matrimonio, adesso lo raccontano loro quello che fanno, forse si vede di meno, perché non è che sembra che ormai, come l'ho detto io, allora ho detto irreale, questi fanno tournée nel mondo, noi siamo Pincopa, i 5 Paia e 2 Pesci adesso sono conosciutissimi, riempono qua la birreria.
I peggiori bar di Caracas. Esatto.
E allora tu stai là e dici, vabbè, ma noi siamo Cip e Chop, non c'è bisogno di fare cose eclatanti. Qual è il segreto? Voi ci dovete dire qual è il segreto per non morire in un matrimonio.
E che poi penso... tutti i 5 Paia e 2 Pesci e i reali si guardano i video di Nicoletta.
Cioè, qual è il segreto per non morire? Perché qui, ma aspettate, questa domanda non è qual è il segreto per sopravvivere, ma qual è il segreto per essere una coppia, come si dice?
Generativa.
Generativa. Qual è il segreto per essere generativi? Cioè, per essere... portare frutto, per essere a servizio, basta, non parlo più.
Questa introduzione ci fa venire i sudori qua, oh, è una faccenda. Vabbè.
Allora, alle domande risponde Nicoletta, ma parto io, così ho un po' di tempo per dire qualcosina che ci sembra importante dire, perché poi quando inizierà Nicoletta sarà un pochino più difficile interromperla.
Di almeno chi siete, dai.
Allora sì, la presentazione riesco a farla. Siamo Nicoletta e Davide, piemontesi. Sappiamo che ci sono anche in sala altri piemontesi, quindi viva il Piemonte, ma viva tutta l'Italia.
Viva il Piemonte!
Viva il Piemonte, ne?
Viva il Gianduiotto!
Benissimo. Abitiamo a Mondovì, siamo sposati da 24 anni, abbiamo 5 figli dai 23 ai 15 anni che sono sparsi per il mondo. Evviva, evviva. E nella nostra vita abbiamo avuto anche la fortuna, l'opportunità, tuttora in atto adesso, di accogliere varie persone, ragazzi, per studio, per altri motivi che ci hanno arricchito e continuano ad arricchire la nostra vita. Mi hai rubato l'introduzione, ma la ribadisco, perché secondo noi questo è un tema fondamentale sul quale poco si riflette, anche nei percorsi di preparazione al matrimonio o comunque di quando si parla di educazione, di crescita della coppia e della famiglia. Ma la coppia, la famiglia ha una missione? Perché se va bene noi cominciamo a pensare dall'inizio di dire, ma dovrò sposarmi, dovrò consacrarmi, quale sarà la mia strada? Quando hai individuato che magari la tua strada è quella del matrimonio, allora domanda successiva altrettanto importante, ma lei sarà la persona giusta con la quale condividere la vita? E se rispondiamo sì, ed abbiamo già fatto un grande cammino in avanti, manca una domanda fondamentale. Ma la nostra coppia, la nostra famiglia ha una missione? Oppure l'obiettivo è quello di stare insieme tutta la vita, che non è quello? Allora, per rispondere a questo, lo farò nella prima parte, visto che ho visto qualcuno, non so se avete notato, ma io prima guardavo di qua e di là, oltre alle birre, alle patatine, agli hamburger, che funzionano, qualcuno ha anche degli appunti, che scrive, che prende appunti, quindi doppia responsabilità. Allora, nella mia prima parte, vi dirò due cose che non sono farina del nostro sacco, ma che abbiamo avuto la fortuna di ascoltare, anche di studiare, e che chi ha un foglio e una biro può appuntarsi, perché sono due chicche che la Chiesa ci regala. Una delle ricchezze più grandi del nostro percorso, che non è stato così accidentato o complicato come quello dei nostri amici che stanno qui a questo tavolo, è stato un pochino più ordinario, con alti e bassi, ma insomma, è stato quello di aver avuto la fortuna di poter ascoltare e anche studiare qualcosa di quello che nel suo percorso, nella tradizione della Chiesa, hanno detto sul matrimonio e la famiglia. E ci sono state cose veramente molto interessanti, che ahimè a volte lo sanno solo i preti e che questo non va bene, quindi quando ci capita qualcosa lo diciamo. Partiamo da un documento che si chiama Familiaris Consortio, che è stato scritto nel 1981, che risponde proprio a questa domanda e inizia così: qual è la missione della coppia e della famiglia? E nella risposta ci spiazza subito, perché la leggo, dice così: nel disegno di Dio la famiglia scopre non solo la sua identità, cioè ciò che essa è, ma anche la sua missione, ciò che essa deve e può fare. E poiché secondo il disegno divino è costituita, cos'è la coppia, la famiglia, quale intima comunità di vita e di amore, la famiglia ha la missione di diventare sempre più quello che è, cioè intima comunità di vita e di amore. Di qui il famoso grido che dà anche il titolo a questo capitolo di Giovanni Paolo II: famiglia, diventa ciò che sei. È meraviglioso questo. Famiglia, diventa ciò che sei, cioè fai in modo di essere quello che sei chiamato ad essere, intima comunità di vita e di amore.
Aspetta, quindi tu stai dicendo che la famiglia non è chiamata solo a stare in parrocchia, a pregare dalla mattina
pazzesco,
alla sera, a fare i preti, cioè la famiglia non deve fare come i preti e come i consacrati.
Bravissima.
Non deve per forza delle modi, no, ma veramente?
Io pensavo che la famiglia era fatta per pagare mutuo, andare in vacanza e fare i figli, basta.
E invece no, poi ci aiuta Familiaris Consortio, e concludo, quindi potete scrivere questi tre verbi che magari ci ricordiamo, e che cos'è che dicevi all'inizio, delle cose da avviluppare, da portarci a casa. Questa è una di quelle.
Take home message.
Perfetto. Per questo la famiglia riceve la missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore. Abbiamo questa missione come coppia e famiglia.
Incarta e porta a casa.
Porta a casa, custodire, comunicare e rivelare l'amore. Custodire un qualcosa che ci è stato donato e che riteniamo importante. Rivelare è quello che facciamo nella vita ordinaria. Comunicare è quello che qui gli amici sono bravissimi a fare. Annunciare quello che il Signore ha fatto per noi e che facendo questo aiuta anche gli altri. E poi l'altra cosa non la leggo, sennò diventa noioso, ma la cito più o meno a memoria. Il Catechismo della Chiesa Cattolica che dice qual è la missione degli sposi, c'è una missione, c'è qualche sacramento che per la missione, e racconta che ci sono due sacramenti per la missione, che sono l'ordine e il matrimonio, e dice: se questi qua funzionano, cioè se i due sposi o il prete si salverà, è perché riuscirà a fare qualcosa per gli altri nella misura in cui si mette a servizio, svolge la propria missione. E qui io lo traduco con un esempio molto semplice. Qui magari ci sono persone credenti che frequentano, non credenti. Comunque, in ogni caso, ciascuno di noi, se capita che viene fatto l'annuncio che nella propria parrocchia cambia il parroco e non c'è più Don Gigi e c'è Don Giacomo, l'attesa di tutti, credenti e non credenti, è che questo Don Giacomo che arriverà sia una persona che, per qualcuno dico organizza delle belle gite, per qualcun altro che magari un po' più in cammino dice: ma sì, che ci faccia testimoniare e faccia presente com'è l'amore di Dio, la misericordia di Dio, per qualcun altro che ci sappia fare con i giovani, che così magari l'oratorio funziona. Tutto un pensare rivolto a questo Don Giacomo che arriva, che ha la missione di fare qualcosa non per se stesso ma per gli altri. Ed è effettivamente così, la missione del sacerdote è quella di essere a servizio degli altri. Se Alessandro e Francesca, giovani sposi, si arrivano e possiamo rimettere la foto del loro matrimonio nella parrocchia, qual è l'aspettativa o la speranza o la domanda che fanno quasi tutti i parrocchiani? Speriamo che si vogliano bene, speriamo che non li, speriamo che reggano.
A reggano.
Si dice, speriamo
ma
che
reggano. Ma chi è laureato e non sai queste parole?
No, scusate. Ah. Quindi capite la differenza che c'è nell'attesa del due sacramenti, entrambi sono fatti per la missione, ma con un'attenzione particolare, e Alessandra già con la domandina tranello lo faceva evitare, com'è che possiamo diventare dei missionari facendo come i preti, cioè annunciando, facendo cose? No, ma diventando ciò che siamo, intima comunità di vita e di amore. E qui, quest'oggi, con voi, solo questa sera, cercheremo di approfondire questo tema dell'intimità, che ci sta molto a cuore. E
sei
che ha
un
fatto,
mito,
e
sei
che,
un mito.
E Davide, che ha fatto...
Davide, la prossima volta invitiamo solo te, ti giuro. Guarda,
grazie, grazie. E che ha fatto un boom di ascolti incredibili quando queste due signore qua, in una sera Nicoletta mi ha detto, ma guarda, facciamo, registro un podcast...
Un video
peggio. Sull'intimità, ma sì, ma 20 minuti, perché lei ha detto che poi dopo mezz'ora la gente si stufa, non può più ascoltare. Io aspettavo, passata un'ora, sono andato a bussare, era ancora lì che parlava, ma ha avuto un sacco di visualizzazioni, quindi lo potete trovare.
Il video più visto sul nostro canale YouTube.
Quindi un applauso a questo video. Questa sera Nicoletta non parlerà per un'ora, ve lo promettiamo, ma...
Hai 5 minuti.
Ma in 5 minuti proverà a dire qualcosa su questo tema qua.
La missione degli sposi è raccontare in giro che l'intimità è fondamentale, si costruisce e si costruisce ancora. Stando fuori da tre rogne fondamentali che sono le seguenti. La prima, quando costruisci un'intimità di coppia, tutti... Vado troppo veloce? No. Vabbè, siete bravi. Poi mi ascoltate più lenta. Quando costruisci un'intimità di coppia, tu regali all'altro il tempo, le attenzioni, i pensieri, i messaggi, le carezze, i tocchi. Attenzione, un conto è dare e donarsi, un conto è dare sentendo che ti svendi. Primo punto, chi si ama si dona, chi non si ama si svende. Allora, una buona vita di coppia. Devi passare accanto a tuo marito e dirgli che bel collo che ho, ma che belle tette che ho, ma c'è una caviglia erotica che secondo me più del condominio. Questa cosa qua, perché noi raccontiamo un'intimità incarnata, nostra fede è incarnata.
Io invece Cristo, il podcast lo faccio solo con lei.
Attenzione, seconda rogna fondamentale, chi si ama si parla. Sta cosa che a chi si ama basta lo sguardo, ce lo potrebbero raccontare loro, è una malattia psichiatrica, si chiama sindrome dell'indovino. Chi si ama si parla, si racconta, perché tu sei diverso da me, il tuo corpo è diverso dal mio. Quando io ti abbraccio tu senti una cosa e io un'altra. Quando tu mi abbracci e mi accarezzi al collo, per me è una cosa meravigliosa. Se io ti accarezzo al collo a te non fa lo stesso effetto. A te fa più effetto quando accarezzandomi mi metti una mano sulle chiappe. Ma perché questo? Perché siamo fatti in modo differente e dobbiamo raccontarcelo, perché lui non lo può sapere, non perché non mi ama abbastanza, ma perché è diverso da me. Terzo aspetto, siamo esseri relazionali. Come sono io, ve lo racconta Davide. Volete sapere se Nicoletta è gentile? A chi lo dovete chiedere? A Nicoletta? Ma certo, tesoro. So gentile? No, zucchero. A chi lo devi chiedere so gentile? A Davide.
Una iena.
E quando io mi avvicino a mio marito pensando sulla dolcezza in persona e lui fa un passo indietro, io ho sbagliato qualcosa. O sta dolcezza non gliela racconto bene, o so acida, oppure parlo dolcemente quando lui non ascolta. Chi ama sceglie i tempi. L'intimità si costruisce, è un apprendimento continuo che è fatto A, B, C delle carezze, dell'intimità, abbracci, baci e carezze. Abbracciatevi, baciatevi, accarezzatevi come Dio comanda.
Decisamente lo faccio con
un
lei.
Un abbraccio di coppia professionale veleggia sopra il minuto e mezzo, sotto non pervenuto. E dobbiamo avere tanti gusti di abbracci. L'abbraccio che ti do per sorreggerti, perché sei bella come un cuore, perché siamo tristi, perché si sono separati i nostri amici, come cacchio facciamo noi a restare ancora insieme? Ho una fifa fregata, l'abbraccio perché abbiamo litigato da una settimana e c'ho l'acidità che mi ama. L'abbraccio, i baci profondi, i baci intensi, i baci leggeri, le carezze, la B, C dell'intimità, perché... Le persone che incontro io e che hanno fatiche spesso mi raccontano questo: noi facciamo l'amore ma non ci baciamo più, non ci accarezziamo più e non è difficile sentire la fatica di queste coppie, perché la torta dell'intimità è grossa, tanti ingredienti, il rapporto sessuale completo è uno di questi, ma tutti gli altri sono fondamentali, gli abbracci, i baci, le carezze, la narrazione, il raccontarsi, perché, e questo è l'altro pezzo, i canali erotici nostri sono molto diversi, andiamo troppo nello specifico?
No. vai.
I canali erotici nostri sono molto differenti all'interno della coppia. Il canale privilegiato di uno dei due è solitamente quello uditivo, tu mi dici qualche cosa, mi porti in una storia. Il canale privilegiato dell'altro solitamente è visivo. Io faccio sempre questo esempio qua che anche nel video abbiamo fatto. Se noi mettessimo qua davanti 10 coppie follemente innamorate l'uno dell'altra e chiedessimo a tutte e 10 le donne di accavallare le gambe, cosa penserebbero tutti i 10 uomini delle gambe della loro donna? Che caviglia. Dai, se sono fortunato vedo il polpaccio, l'attacco del ginocchio, l'attacco della coscia, misericordia, la rotula della mia donna, ok? Ora provate a pensare di fare esattamente il gioco inverso. Fate accavallare le gambe a tutti i 10 gli uomini. Cosa penseranno tutte le donne della gamba del proprio uomo? Ma che calze ti sei messo? Ok? Voilà. Noi funzioniamo così, ma non è una sciagura. Non è che l'Onnipotente ci ha fatto lo sgambetto. Perché in questa differenza Davide e Nicoletta imparano a vivere l'intimità in coppia, perché io trasloco dal mio pianeta e vado un po' vicino a lui e lui così fa questo con me. E a me è chiesto di ricordarmi che lui ha il canale visivo, ma anche che lui ha anche quello narrativo, forse diverso dal mio, ma ha bisogno che io gli dica: sono contenta di stare con te. Guarda, una cosa buona l'ho fatta, è stato sposare. Ho proprio fatto una cosa buona, è stata sposarti, guarda. E che da quello è arrivato tanto, ricordandosi che noi viviamo in un mondo in cui siamo immersi in tentazioni continue. La nostra intimità deve godere di ottima salute. Perché questo? Ma non perché gli abbracci, i baci, le carezze, gli orgasmi siano in qualche modo terapeutici, non è quello. È perché un'intimità in buona salute genera complicità. E io ho bisogno di sentirmi complice suo, non, come si dice, consociato in un'azienda. Noi non siamo una cooperativa coniugale, noi dobbiamo diventare una coppia. Noi non siamo due che gestiscono dei figli, dobbiamo diventare una coppia. Ci deve essere complicità e quella arriva dall'intimità, che è fatta di ciccia, di carne, di abbracci, di baci, ma di quell'energia che hai a fine giornata. Noi abbiamo una famiglia numerosa, in questo momento ospitiamo un bellissimo brasiliano che si chiama Vittorio, che è solo a casa. Penso che bravi che sia. Ma vabbè, fallo.
Buona fortuna. Questo non lo diciamo all'associazione,
questo lo taglia. Questo lo taglia. Cioè, la scommessa che fai in coppia è la seguente: arrivi alla fine della giornata, dopo una giornata intensa come quella di tutti, ti restano lì alcuni spiccioli di energia. Allora, ascolta me, invece di scrollare Instagram, o di guardare le mail dell'ufficio, o di pensare che se la cucina non è in ordine non posso andare a dormire, quelle tre energie che hai le spendi a accarezzare tuo marito, a baciarlo, che magari non ne hai una voglia fregata perché stai già pensando: domani c'ho il dentista, devo piazzare i figli, come faccio la visita, la madre, devo cambiare le gomme, avanti così. Ma quell'energia che hai, ti volti verso lui e dici: Davide, io lo so che forse meriteresti una donna più energica di me stasera, per dirti quanto sono fortunata di essere tua moglie. Ma io questo riesco a fare, ti abbraccio. E questo talento, la ricordate la parabola? Questo talento unico che ho per un abbraccio, stasera te lo do. Noi vi garantiamo che questa cosa qua funziona. Le cose piccole ripetute. Perché una volta uno ha detto: chi è fedele nel poco è fedele nel molto, e secondo me ci azzeccava proprio. Se sei fedele a baciare tuo marito una volta al giorno, io ti garantisco che ti viene voglia di fare l'amore con lui. Io ti garantisco. Ma se tu invece sei uno che sulla sponda aspetta la grande onda erotica, tesoro mio, te lo dico io, aspetta e spera, che quello è come aspettare Godot. La commedia, qualcuno la conosce? Nessuno sapeva che esisteva. Ma allora, l'intimità,
ho detto che è un mito, perché c'è?
L'intimità da raccontare è questo aspetto, questa pioggia di gesti piccoli. Ce lo dice pure il Papa, che in un pezzo di Amoris Letizia, che non mi ricordo il numero, ma lui lo sa, perché lui sa tutto, è bravissimo, a un certo punto dice: come facciamo a far crescere l'amore coniugale? Corrispondendo alla grazia divina. Qui è un Papa che scrive, e tu penseresti, che dice il Papa? Va a pregare un po', no? Sei cristiano o no? Che fai? E invece Papa Francesco, che è uno che ci vede lontano, dice: come si fa? Bisogna corrispondere alla grazia divina. Come? Con più gesti,
proviamo
di affetto.
Proviamo a ricordarli.
Più.
Frequenti.
Intensi. Generosi, teneri, allegri. Allora, frequenti, intensi, generosi, teneri, allegri. Sono cinque cose che sappiamo fare tutti.
È facile ricordarselo, eh? Perché chi vuole pensi l'iniziale di queste cinque cose qua frequenti. E viene in mente, ma no, è un post serio, quindi
non si può dire.
Ok, ve li ripetete e ve li ricordate.
E ve li ricordate.
Parla seria, vai.
Ripeti in mente.
Frequenti. Intensi. Generosi. Per fortuna sono anche teneri
e allegri.
Allegri. Questo non l'ha scritto ancora nessuno, ci fermiamo qua, vai.
Allora, ultimo, io ho ancora due cose da dire, sulle tentazioni, sulla fedeltà, abbiate pazienza, ci abbiamo pochi minuti, ma mi sembrava importante raccontarlo, sto guardando alla regia, è importante raccontarlo, sì.
Ho possibilità di dire diversamente?
Certo. No. 30 secondi.
Vai.
Che cosa dobbiamo raccontare noi anche? Che questa intimità va costruita e che la nostra fedeltà va custodita. Ma come si custodisce la fedeltà? Qualcuno pensa che la fedeltà la custodisce in questo modo, lanciando all'altro delle maledizioni stile Montezuma, no? Se mi tradisci ti cadono i capelli e non solo quello, insomma una faccenda che... Ok, allora, vi dico che subito che non funziona, è una parte del mio lavoro che non sto a raccontarvi che cos'è, non funziona. Noi abbiamo avuto un'imbeccata geniale da una coppia di sposi.
Senza...
Allora, loro ci hanno detto, allora, ma a te che fedeltà interessa? La fedeltà da sforzo? Cioè che lui sta accanto a te 20 anni così, che si deve sforzare? E questa è la fedeltà che ti interessa? Ma non avrebbe forse più senso guardare la fedeltà da un altro punto di vista? La domanda da farsi non è tanto, ehi tu mi sarai fedele, ma ehi a te, che lui ti sia fedele, ti interessa? E se la risposta è sì, cosa faccio per renderglielo facile? Venire da me non può essere come scalare l'Everest tutte le volte, perché dopo un po' sto poromo si ferma alla base. Venire da me... Deve essere facile. Il più facile possibile. Perché? Perché noi non siamo nelle favole. Le favole funzionano così. Come fa il principe a conquistare la principessa? Scala le montagne, entra nella caverna, ammazza il drago, prende. Ma noi non siamo favole. La nostra è una vita reale ed è incarnata. E io voglio che lui torni a casa volentieri da me. Voglio pure che vada a giocare a ping pong volentieri per poi tornare da me.
E ciò che mi è rimasto dello sport, facevo anche altre cose, mi è rimasto il tennistavolo, grazie. Vai.
Ed è questo aspetto fondamentale, ricordandoci che siamo in un mondo che magari non ci aiuta tanto e tutti noi siamo fragili. E così do l'assist finale all'aspetto delle tentazioni. Io mi auguro che voi viviate in un mondo bello. Allora, Davide, l'avete visto, è bellissimo.
Grazie.
Ma una meraviglia. Voi non ci crederete, ma ogni tanto qua e là qualche uomo bello quanto lui, io lo incontro. Che cos'è che mi fa stare con Davide? Il fatto che è il più figo sulla faccia della terra?
No.
E che lui è l'unico con cui ho fatto storia. Le coppie che camminano sono brave a voltarsi indietro e a tenere dentro le cose buone che hanno costruito. E questo ti dà il trend della tua missione. Perché il Signore non arriva giù come meteorite sul nulla e ti spatagna lì. Lavora sui talenti che hai, sui talenti. Siete bravi a cucinare, ma figli miei, magari la vostra missione è quella, invitare gente a cena e fare così. Mica vi chiedi di diventare tutti fisici quantistici o vatta alla pesca. Lavora coi talenti che hai e che insieme raccontiamo e ci condividiamo.
Io so zappare.
Bravi. E infatti, vedi?
Guarda te cosa esce fuori.
E in questa narrazione continua noi troviamo la nostra missione, che ha molto a che vedere con noi due. Molto a che vedere con noi due. E con la crescita della nostra intimità continua. Può capitare però che nella vita di una coppia si debba fare ricalcolo. Perché noi avevamo un progetto e non si è realizzato. Noi volevamo comprare una cascina, ristrutturarla e diventare una famiglia accogliente. Ci hanno messo in cassa integrazione. Che si fa? Noi volevamo avere tanti figli, non ne viene neanche uno. Noi volevamo essere due che andavano in missione. Si è ammalata mia mamma. Che si fa? Le coppie che camminano non sono quelle che raggiungono gli obiettivi, perché a volte non dipende neanche da te. Però sono quelle che non si perdono facendo ricalcolo e raccontandoci la direzione verso cui vogliamo andare, che magari non è la cascina, non è tanti figli, non è viaggiare, è un'altra cosa, che però ci porta ad essere generativi, a dare vita, vita, vita in modo inatteso e inaspettato. Cosa devo dire ancora? Ah, noi questa sera, solo perché siete voi. No,
semplicemente queste cose le abbiamo scritte
qua. Ah, scusa.
E i pochi che non hanno ancora avuto la possibilità di prenderlo, al banchetto famoso delle offerte c'è la possibilità di prenderlo.
Se lo prendete avete un grande sconto. No.
Va bene così.
Sì, niente sconto, niente, non ci avete sconto.
Tutti quanti dovete cacciare i soldi e basta.
Basta.
Ma come si chiama il libro?
Il manuale definitivo per l'intimità di coppia, in cui trovate anche alcune schede per fare il lavoro, per imparare a narrarsi e a raccontarsi l'intimità, che è una cosa su cui facciamo un po' fatica come coppia a volte. Abbiamo parole per dire tanto, ma per raccontarci facciamo un po' fatica. Qua ci sono alcune piccole schede per farlo.
Concludo con una domanda che ci facciamo, che faccio a voi e a voi, a tutti quelli che vogliono rispondere, che lo trova ogni tanto, abbiamo studiato in passato, poi a me piace leggere le cose, lei ascolta cose diverse, a me piace leggere quello che ogni tanto viene fuori. Papa Francesco ha parlato della missione proprio in generale recentemente e ha detto: andiamo a rileggere le domande che ha fatto Paolo VI nel 1975 scrivendo Evangeli Nuziandi, che è la Magna Carta della missione, e conclude con queste domande qua e dice: credi a quello che annunci, vivi quello che credi, annunci quello che vivi. Le rileggo perché ce le portiamo a casa, poi diamo la risposta in un prossimo podcast, ma crediamo che sia importante. Credi a quello che annunci, vivi quello che credi, annunci quello che vivi. Alle risposte
amen.
Amen.
Grazie. Sono una bomba, io l'avevo detto in introduzione.
Allora, un grazie di cuore a Nicoletta e Davide, stupendo. Abbiamo un microsecondo per fare una o due domande al massimo prima di un pezzo di Reale. Alzate le mani, come si dice a Roma, se qualcuno vuole fare una domanda, se no passiamo direttamente alla musica.
Io volevo solo, nel frattempo che troviamo la persona che ha il coraggio di alzare la mano, volevo solo dire due cose. La prima, che tutto quello che loro hanno detto, che sembra per alcuni versi che non sia chiaro, sembrava che non era chiara, diceva: ma qual è la missione del mio matrimonio? Allora, loro vi hanno raccontato la strada, loro hanno risposto: come si fa a capire la missione del tuo matrimonio? E partendo dall'intimità, ho detto bene?
Hai detto bene.
Ho avuto una capacità di sintesi incredibile.
Ti chiamo a te la prossima volta a fare podcast.
La seconda cosa che noi abbiamo fatto questa settimana con gli sposi, e ve lo giuro, Angelo e Laura sono testimoni, noi con Nicoletta, Davide non è potuto venire all'ultimo, abbiamo parlato solo di sesso.
Ma questo che c'entra?
È bellissimo, cioè, se voi volete...
E per la pubblicità del prossimo, no?
Ci sono domande? Vai.
Vai.
Dove?
Ciao a tutti, grazie. Innanzitutto.
Vicino il microfono, vicino.
Una domanda velocissima: è se il libro è indirizzato agli
più,
sposi?
Più vicino il microfono.
Il libro è indirizzato agli sposi o alle coppie in generale?
No, il libro è indirizzato a tutti, okay. Perché l'intimità è qualcosa che ha a che fare con la vita di ognuno di noi. Per imparare a scoprirsi, soprattutto per, se vogliamo costruirci una buona intimità, non farci intrappolare da quei falsi miti che girano e che sono pervicaci e profondissimi, che a volte ci fanno da inciampo, intralcio nella nostra vita relazionale.
Grazie. In realtà la mia domanda era un'altra. Era una domanda veloce, grazie. Riguarda il fatto che, a quanto ho capito da quanto avete detto, la missione della coppia sposata si trova all'interno del matrimonio, però mi chiedo in relazione a questo come cosa si intende per guardare nella stessa direzione di Francesco e Alessandra nel fidanzamento, quindi se si tratta della missione, però allora bisogna capirlo prima di sposarsi o se sono cose diverse.
Posso rispondere io? Allora, noi pensiamo questa cosa qua, noi abbiamo visto, sperimentato sulla nostra vita e con i ragazzi che abbiamo seguito, che abbiamo incontrato negli anni, questa cosa qua. Che da una parte hai quello che noi chiamiamo i nuclei di morte, no? che sono queste dinamiche che fanno morire l'amore e sono aspetti relazionali, psicologici o personali, la relazione con i tuoi genitori, una certa ferita, eccetera eccetera. Però perché una coppia funzioni non è sufficiente che diciamo le due persone funzionino, che magari so tu funzioni, io funziono, però non è detto che siamo chiamati a sposarci, no? Un ingrediente fondamentale è guardare nella stessa direzione, cioè come tu vuoi costruire questo matrimonio, qual è il modello di vita che per te è importante, che strada percorri, verso quali orizzonti stai guardando, perché magari per Davide è molto importante, non so, spendersi, ma spendersi, non so, localmente, in parrocchia, con i ragazzi che stanno lì, con i ragazzi di strada, sono esempi estremi per far capire, no? Magari invece per lei è molto importante partire, guardare oltre, sperimentarsi su cose nuove, su terreni inesplorati. Queste due visioni potrebbero anche essere conciliabili in qualche modo che non vedo, però in generale è questo, cioè quando io e lei eravamo molto diversi, molto molto lontani, molto lontani, ma guardavamo veramente nella stessa direzione. Questa è una cosa che io posso mettere in dubbio tante cose, ma questa è una cosa che assolutamente è ineluttabile, non la posso proprio discutere. Io e lei ci siamo incontrati che cercavamo in maniera fortissima il Signore e volevamo costruire una vita che non fosse basata su sicurezze, ma fosse basata su una ricerca autentica, sincera e vera del Signore. Questo è quello che noi siamo da fidanzati. Ci siamo incontrati così, ci siamo riconosciuti così, abbiamo messo a posto un po' di pezzi così e ci siamo sposati. E a oggi, con tutti i casini, i bordelli, le crisi, le incomprensioni, i vaffanculo, eccetera, questo però rimane. Cioè, questo rimane sempre. Non so se mi sono spiegato. Non è la missione però, capito? Poi la missione è diventata magari spendersi in questo modo qua. Se vuoi così, guarda, possiamo fare forse un'analogia, che non so se è una buona idea di dire questa cosa qua, però guardare nella stessa direzione è il confine dell'orizzonte. Da che parte stai guardando? Dalle parti delle Alpi o dalle parti del mare o dalle parti della pianura? Da che parte stai guardando esattamente?
Cioè tu vuoi investire, per esempio, una persona vuole investire sulla carriera, su questo e l'altro invece vuole investire su, no, ma al centro voglio mettere la relazione. Allora questo è guardare in due orizzonti diversi.
Questo è guardare la stessa direzione, è se state guardando, se state ammirando o aspirando allo stesso orizzonte. La missione è poi il percorso pratico, effettivo per raggiungere queste benedette Alpi. Puoi prendere l'autostrada, puoi prendere la superstrada, puoi andarci a piedi, puoi andarci con l'autostop, con l'asinello, no, con in moto, in bicicletta. Capisci che voglio dire? Ci sono tanti modi diversi per raggiungere. Bene.
Quindi prima capisci se l'orizzonte è lo stesso, poi dopo nel matrimonio capisci come andare.
Vai.
Vai reale.
Finalmente mi son dovuto arrendere. Non ho più niente, ma tutto sta per nascere. Non è più tempo di leggermi le carte. Ormai ho deciso, ho scelto la mia parte. Na, na, na. Na. Presente di tempo da non perdere, di nuova gente, di strade da percorrere, è una corrente, trascina molto forte, ormai ho deciso. Peace, God. liberamente. Ho voluto scegliere una splendente ricchezza da difendere, ed è una vita che batte oltre la morte. Ormai è chiaro, è chiaro. Sono